Benvenute e benvenuti a STEM Tower Podcast, un progetto finanziato nell'ambito di STEM Università 2024 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi ascoltiamo il teorema della bacchetta magica di Mirzakhani, a cura dei docenti del corso di matematica.
E se provassimo a pensare alla matematica non come una serie di equazioni, ma come un grande romanzo?
Un romanzo, certo.
Con dei protagonisti che non sono persone, ma entità stranissime come superfici iperboliche, spazi di moduli.
E sistemi dinamici. Beh, questa era esattamente la visione di Maryam Mirzakhani.
È un'immagine che trovo potentissima.
Lo è, perché cattura proprio l'essenza del suo approccio. Per lei fare ricerca non era tanto risolvere un problema, quanto scoprire una storia.
Come se questi personaggi matematici avessero una loro vita.
Esatto. Diceva che si svelavano lentamente, che bisognava seguirli, capirli. Si definiva una pensatrice lenta.
Che però è una metafora, immagino.
Certo, era un modo per descrivere un'immersione totale, tenace, una maratona mentale, non certo uno sprint.
Ed è proprio in questa maratona che ci tufferemo oggi. Le fonti che abbiamo raccolto tra articoli e saggi accademici ci permettono di seguire la sua traiettoria incredibile.
Partendo da Teheran, dove sognava di fare la scrittrice.
Fino a diventare la prima donna e la prima persona iraniana a vincere la medaglia Fields, che è insomma il Nobel della matematica.
Ma la missione di oggi è anche capire perché le sue idee sono, se possibile, più vive che mai.
Giusto.
Vedremo come il suo lavoro, anni dopo la sua scomparsa, stia continuando a generare scoperte rivoluzionarie. È un'eredità che non si è fermata.
Partiamo allora dal primo capitolo. Teheran, anni 80. Maryam Mirzakhani è una bambina che divora libri, non formule.
No, storie. Sognava di diventare una scrittrice, era ispirata da biografie di grandi donne, come Marie Curie.
L'ambizione c'era già, quindi, fare qualcosa di grande.
Assolutamente. E la matematica arriva quasi per caso, gliela fa scoprire il fratello maggiore.
Ah, davvero?
Sì, le raccontava quello che imparava a scuola, tipo il problema di Gauss, la somma dei numeri da 1 a 100. Per lei fu una rivelazione.
E da lì è scattata la scintilla.
La vera svolta, diciamo, arriva al liceo. C'è una sua frase che lo spiega benissimo. Più tempo trascorrevo sulla matematica e più ne diventavo appassionata.
Quindi non un colpo di fulmine.
Una relazione costruita giorno per giorno.
Appunto.
E questa dedizione si è trasformata subito in una determinazione pazzesca.
C'è l'episodio del liceo, la scuola Farzanegan per ragazze dotate. Sembra la trama di un film.
Raccontalo tu.
Beh, lei e la sua amica, Roya Beheshti, volevano partecipare alle Olimpiadi di matematica.
Il problema era che la squadra iraniana era sempre stata solo maschile.
Esatto. E loro due cosa fanno? Vanno dalla preside.
Con un'audacia incredibile, se pensiamo al contesto.
E la convincono a organizzare corsi di preparazione anche per loro.
E il risultato?
È stato...
folle. Semplicemente folle. Non solo sono entrate in squadra nel 94, ma Mirzakhani ha vinto subito una medaglia d'oro.
E l'anno dopo si è superata.
Altra medaglia d'oro, ma con un punteggio perfetto, pieno.
Questo dimostra quella che il suo relatore di dottorato ad Harvard, Curtis McMullen, ha chiamato la sua ambizione senza paura.
Sì, non vedeva ostacoli. Vedeva solo problemi da risolvere, che fossero matematici o, in questo caso, sociali.
E questa tenacia, questa costanza, la applicava a tutto. C'è un aneddoto bellissimo raccontato dal marito, Jan Vondrak.
Quello della corsa.
Esatto. Vanno a correre insieme, lui è più allenato e parte più veloce.
E la lascia indietro?
Sì, ma dopo un'ora lui, esausto, si ferma, si gira e la vede in lontananza.
Che continua a correre, alla stessa identica, implacabile velocità.
È un'immagine perfetta, no?
È la metafora perfetta del suo lavoro e della ricerca matematica di alto livello. Non sono i lampi di genio dei film, è costanza, è stare lì ogni giorno di fronte a un muro. Finché non trovi una crepa.
E questa ambizione senza paura gli è servita tutta per affrontare i mondi matematici che esplorava. Mondi per niente intuitivi.
Per niente.
Parliamo del suo campo, le superfici iperboliche. Proviamo a renderlo semplice.
Allora, immaginiamo un universo con regole diverse. Nel nostro mondo, quello euclideo, due rette parallele non si incontrano mai.
Ok.
Su una superficie iperbolica, invece, divergono, si allontanano sempre di più.
Strano.
Molto. E ogni punto di questa superficie è curvo come una sella di cavallo. Il problema è che non possiamo vederle, queste superfici. Possiamo solo immaginarne delle proiezioni, delle ombre nel nostro mondo.
E lei cosa studiava in questo mondo astratto?
Percorsi.
Esatto. I percorsi più brevi tra due punti si chiamano geodetiche.
Come l'equatore sulla Terra.
Proprio così. Mirzakhani era ossessionata dal contarle. Ma non tutte. Voleva contare quelle semplici.
Cioè?
Cioè anelli chiusi che non si intersecano mai. Immagina un elastico teso su una ciambella. Se non si incrocia, è una geodetica semplice. La domanda era, quante ce ne sono di una certa lunghezza?
E qui arriviamo alla sua tesi di dottorato ad Harvard, che ho letto essere stata definita spettacolare.
Spettacolare è quasi un eufemismo. Ha cambiato le regole del gioco.
Perché? Cosa ha scoperto? Ha risposto a quella domanda. Prima di lei si sapeva che il numero di tutte le geodetiche, anche quelle che si incrociano mille volte, cresce in modo esponenziale. Praticamente esplode.
Un caos.
Un caos ingestibile. Lei invece ha dimostrato che il numero di quelle semplici, le più fondamentali, cresce in un modo molto più ordinato, polinomiale.
E questo cosa significa, in pratica?
Significa che ha trovato un ordine nascosto. E la cosa geniale è che quest'ordine, questo tasso di crescita, dipende direttamente dalla forma della superficie.
Cioè, dal numero di buchi.
Esatto, da quello che i matematici chiamano il genere. Ha creato un ponte solidissimo tra la dinamica, lo studio del movimento, e la geometria, lo studio delle forme. Due mondi che prima dialogavano poco.
E da questo lavoro è uscito fuori quel risultato che sembra quasi magico, quello della probabilità di 1 su 7.
Ah, è meraviglioso.
Com'è possibile arrivare a un numero così pulito da un sistema così complesso?
Bella domanda. È la bellezza della matematica. Non è un caso. Quel numero 1 su 7 deriva direttamente dalla struttura profonda che lei ha svelato. È come scoprire una regola grammaticale segreta in una lingua che sembrava casuale.
Incredibile.
Su una superficie con due buchi, se scegli una geodetica semplice a caso, hai esattamente una probabilità su 7 che tagli la superficie in due ciambelle con un buco ciascuna. È di una bellezza sconcertante.
E sono stati questi contributi a portarla alla medaglia Fields nel 2014?
Un momento storico.
Storico, ma che in Iran ha creato anche qualche polemica.
Sì, beh, un imbarazzo più che altro. I media statali erano ovviamente fieri, ma nelle foto ufficiali lei non portava il velo.
E quindi?
Quindi, in alcune pubblicazioni, le foto sono state modificate. Le hanno aggiunto un hijab digitale, un tentativo un po' goffo di conciliare l'orgoglio nazionale con le regole del regime.
Passiamo a un altro dei suoi risultati pazzeschi, quello che è stato definito il teorema del decennio.
Il teorema della bacchetta magica.
Già il nome è tutto un programma.
E mantiene le promesse. Riguarda i sistemi dinamici. L'esempio classico è la palla da biliardo su un tavolo poligonale.
La cui traiettoria sembra totalmente caotica.
Esatto. Prima di questo teorema era come se i matematici potessero descrivere il comportamento medio, il traffico generale, ma non il percorso di una singola palla. C'era una specie di nebbia statistica.
E la bacchetta magica ha diradato la nebbia.
L'ha spazzata via. Ha rivelato che quel singolo percorso, per quanto caotico sembri, in realtà si muove su una specie di autostrada invisibile, una struttura geometrica precisissima.
Quindi il caos aveva delle regole nascoste.
Proprio così. Ha dimostrato che queste traiettorie sono costrette a evolvere su superfici speciali, chiamate subvarietà algebriche.
Ok, fermi tutti. Subvarietà algebriche è un termine che dobbiamo tradurre.
Certo, immaginiamole come delle superfici lisce, perfettamente definite, dentro uno spazio molto più grande e disordinato. Invece di vagare a caso, la traiettoria deve rimanere su queste piste eleganti.
Che sono descrivibili con delle equazioni.
Esattamente. In pratica ha dimostrato che anche nei sistemi più complessi c'è una rigidità, una struttura. Ha trasformato, come ha detto qualcuno, lo studio di questi sistemi da una un'arte a una scienza.
E ci sono state applicazioni concrete.
Impatto enorme. Ha permesso di risolvere problemi teorici vecchissimi. Per esempio, calcolare la velocità con cui una particella si allontana dal suo punto di partenza, in certi modelli fisici.
O il problema dell'illuminazione, giusto?
Sì, il vecchio problema della stanza a specchi. Una singola candela può illuminare tutta la stanza. Grazie a loro, ora sappiamo che, tranne in pochi casi molto specifici, la risposta è sì.
È incredibile pensare a tutto questo, soprattutto sapendo che la sua vita è stata interrotta a soli 40 anni. È morta nel 2017.
Giovanissima. Ma, come dicevamo all'inizio, la sua storia non è finita lì.
Affatto.
La sua eredità è straordinariamente viva. C'è un esempio perfetto. Il lavoro recente di due matematiche, Nalini Anantharaman e Laura Monk.
Che hanno ripreso in mano i suoi strumenti, giusto?
Esatto, quelli della sua tesi di dottorato, per rispondere a una domanda enorme. Che aspetto ha una superficie iperbolica tipica? Qual è la norma, non l'eccezione?
E cosa hanno scoperto?
Un risultato storico. Hanno dimostrato che quasi tutte le superfici iperboliche sono massimamente connesse. Hanno quello che in gergo si chiama un gap spettrale massimo.
Di nuovo un termine tecnico. Gap spettrale massimo. Che significa?
In parole semplici, un gap spettrale misura quanto una forma sia ben connessa. Un gap grande significa che la superficie è come un mescolatore perfetto. Se ci metti una goccia d'inchiostro, si sparge in modo incredibilmente rapido ed efficiente.
Capisco.
E la loro scoperta è che questa stranezza, questa iperconnessione, non è un caso raro, è la regola. Le superfici ordinate, che i matematici riuscivano a costruire, sono in realtà eccezioni quasi insignificanti.
Quindi, grazie al suo lavoro, oggi sappiamo che l'universo che lei studiava è ancora più strano e meraviglioso di quanto si pensasse.
Esattamente. E c'è una frase di Laura Monk che mi ha colpito tantissimo. Ha detto che, studiando i suoi articoli, ha avuto la sensazione di imparare a conoscere il suo modo di pensare.
Che bello.
Si è sentita onorata di poter estendere la sua eredità. Questo ti fa capire che il suo genio non era solo nelle risposte, ma negli strumenti che ha costruito per gli altri.
C'è un'ultima riflessione che emerge dalle fonti e che trovo molto forte. Mirzakhani non voleva essere un simbolo.
No, per niente.
Voleva che l'attenzione fosse sulla sua matematica, non sul suo essere donna o iraniana.
È vero, lei si sottraeva a questa narrazione. Ma allo stesso tempo è innegabile che la sua identità sia diventata una parte fondamentale della sua storia, un'ispirazione potentissima per milioni di persone.
E questo ci lascia con una domanda aperta, uno spunto interessante.
Ovvero?
Come si bilancia la celebrazione della bellezza universale, astratta, del lavoro di una persona, con la storia specifica, personale, che ha reso quel lavoro possibile?
È una domanda difficile. Fino a che punto il contesto di una vita, le sfide, le origini, l'identità, modella e dà significato all'eredità delle idee che nascono?
Non c'è una risposta facile.
No. Ed è forse questo che rende la sua storia non solo un capitolo fondamentale della matematica, ma un racconto un racconto profondamente umano.
Avete ascoltato STEM Power Podcast. Grazie per essere stati con noi e non perdetevi la prossima puntata.